Buona giornata a tutti voi, buon lunedì, io sono Carlotta Mocetti e questa è La Consulenza. Oggi parliamo del mese rosa. Già da diverso tempo è stato battezzato mese rosa, proprio il mese di ottobre, che viene dedicato alla prevenzione, alla diagnosi precoce del tumore al seno e anche di altri tumori femminili. La campagna mira a sensibilizzare appunto tutte le persone sull'importanza della prevenzione attraverso controlli periodici, visite specialistiche e soprattutto screening, partecipare allo screening gratuito organizzato anche dal cantone è davvero importantissimo. Ne parliamo oggi con il nostro ospite che è Francesco Meani, specialista in ginecologia e senologia ed è anche il responsabile del centro di senologia del gruppo ospedaliero Moncucco. Buongiorno dottore.
Buongiorno Carlotta, buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie, un piacere essere di nuovo su Rete 1, grazie.
È noto che è stato aperto il microfono sbagliato, ecco, grazie. Allora dottore, diciamo che ogni anno in Svizzera sono circa 6.500 le donne che ricevono la diagnosi di tumore al seno, in Ticino si parla circa dalle 350 alle 400 pazienti. Quello del seno è sicuramente uno dei tumori più frequenti e per fortuna direi più studiato.
Certo, più studiato perché più frequente e siccome più studiato per fortuna anche uno dei più curabili oggi. Sì, è frequente, un 350-400 casi significa in termini più tangibili una donna su 8. Nel corso della propria vita probabilmente dovrà confrontarsi con una diagnosi di tumore al seno. Quindi è difficile uscire una giornata e senza saperlo non incontrare almeno una persona che ha avuto questo tumore.
Ecco, si tratta più o meno di un terzo dei casi di cancro nella popolazione femminile.
Esattamente, però l'altro aspetto è che se queste donne le incontriamo vuol dire che sono guarite.
E soprattutto per fortuna in Svizzera, anche nella Svizzera italiana, per quello che riguarda il tumore al seno si è davvero all'avanguardia, sono da oltre 20 anni sorti vari centri che si occupano praticamente solo di questo e come stava dicendo si hanno dei risultati davvero molto importanti.
Sì. Ho avuto la fortuna di dirigere più di uno di questi centri e sì, posso dire con sicurezza che non c'è bisogno di viaggiare fuori dal Ticino per ottenere una presa a carico assolutamente all'avanguardia e top. Questo perché, ancora una volta, essendo una patologia frequente, la casistica purtroppo o per fortuna è sufficiente anche in Ticino. Quindi il know-how ce l'abbiamo e non c'è bisogno di cercarlo altrove.
Abbiamo detto mese d'ottobre, mese rosa, mese in cui si parla di prevenzione, di cure, si rende attente le pazienti proprio su questa patologia. È importante avere un momento sicuramente in cui si ricorda, magari anche per chi preso da tante cose, magari pensa un po' meno alla propria salute, a partecipare a tutto quanto viene anche fatto in favore delle donne. Bisognerebbe parlarne un po' tutto l'anno, quindi sono argomenti che vanno bene comunque in qualsiasi momento della vita. E diciamo che l'importante è quello che deve passare come messaggio, io so che lei ci tiene tantissimo, è che non bisogna assolutamente avere paura, bisogna sempre affrontare le cose insomma a muso duro, come si dice, e quindi questo anche per quello che riguarda la prevenzione. Lei in qualità di ginecologo molto spesso entra in contatto con delle persone che magari le confessano anche di essere un po' reticenti, di avere paura, si dice se faccio il controllo e poi magari mi arriva una brutta notizia non lo voglio sapere, oppure hanno paura anche dell'autopalpazione.
Corretto, tutto vero, però siamo fortunati a occuparci di tumore al seno proprio perché è una di quelle patologie dove la possibilità di guarire è molto alta ed è tanto più alta quanto prima ci si accorge del problema, se questo è purtroppo insorto. E quindi se noi riusciamo a conoscere un po' questo aspetto, a capire che la diagnosi precoce ci salva, non dovremmo avere paura. Dobbiamo, sta anche a noi professionisti, diffondere questa consapevolezza e stimolare le persone a occuparsi di questo nel modo più sereno e leggero possibile. Quindi certo aderire ai programmi di screening quando si viene invitati e fare delle piccole cose per non nascondere la testa sotto la sabbia negli altri momenti della vita. Quindi benvenga, tornando a quello che diceva, benvenga il mese rosa, ma ricordiamoci che l'attenzione va tenuta alta sempre. Che cosa possiamo fare nel nostro piccolo? Ma conoscere un pochino, cioè ascoltare trasmissioni come queste, perché se si conosce il nemico che si affronta, se ne ha meno paura. Si capirà che il tumore al seno, se diagnosticato presto, è molto curabile, ed è curabile attraverso cure meno impattanti, meno invasive. Quindi la diagnosi precoce non solo salva la vita, ma spesso salva anche il seno.
Quindi io ricordo immediatamente i nostri numeri di telefono, così gli ascoltatori possono intervenire se volete approfittare della presenza del dottor Meani per telefonare, porre tutte le vostre domande. Potete farlo allo 0848 030808, se invece preferite, come succede nella maggior parte delle volte, scrivere semplicemente un messaggino WhatsApp, fatelo allo 076 321 11 13. Dottore, lei diceva conoscere la malattia è importante, conoscere i segnali eventuali, però è anche importante conoscere se stesse nel tempo, quindi questa autopalpazione, il fatto di guardarsi anche normalmente allo specchio, sapere come è fatto il proprio seno, il proprio capezzolo, notare se ci sono delle differenze, toccarsi, quindi poi vedremo magari proprio sotto la doccia, sapere appunto anche la consistenza del proprio seno per vedere se è subentrata una variazione, un cambiamento, è fondamentale.
Mi fa piacere quello che dice, perché ha usato parole che da qualche anno ho cercato di diffondere io, quindi non avendone parlato prima si vede che le ha sentite da qualcuno o in qualche situazione. È proprio così. Io non amo che si chieda alle donne di eseguire l'autopalpazione, assolutamente non amo che si cerchi di insegnare alle donne l'autopalpazione come è insegnata sui libri. L'autopalpazione, come ha detto lei, è conoscere il proprio seno. Se una donna si lava con le mani, lo fa sotto la doccia e lo fa cantando una canzone, cioè pensando a tutt'altro, inconsciamente si accorge che il seno è un organo irregolare e che soprattutto nell'età fertile, giovanile, questa irregolarità è a sua volta irregolare per le fasi del ciclo mestruale. Quindi se si chiede a una donna per la prima volta di andare a casa e fare un'autopalpazione da libro, mette le mani sul seno, sente noduli dovunque, si terrorizza, si sente inadeguata e probabilmente non lo farà mai più. Se una donna normalmente tocca il proprio seno e capisce che il suo organo, che quest'organo è fatto così, continuerà a farlo con naturalezza, canterà sotto la doccia e quel giorno che qualcosa cambia in modo netto sarà la prima ad accorgersi, certamente prima di quei medici che la possono visitare una volta o due all'anno e non di più. Poi ci tengo ancora a rassicurarvi, anche quando succede questo e questo cambiamento non svanisce con il successivo ciclo mestruale, beh, andate dal medico, ma vedrete che nel 90% dei casi non è comunque nulla.
L'importante è cominciare presto, quindi in fondo anche già da ragazzine, proprio per cercare di conoscersi sempre meglio e vedere nel tempo i cambiamenti, perché comunque una donna cambia, il suo seno cambia sull'arco degli anni.
Assolutamente sì, parlavo di irregolarità e cambiamenti del tempo. Mm-hmm. Ma se una si conosce non ha più paura, vede. Conoscenza uguale riduzione della paura in questo, ma anche in tutto quello che discuteremo oggi. E ci saranno meno falsi allarmi.
Ovviamente tutte dovremmo regolarmente vedere il nostro medico di fiducia, fare la visita ginecologica e poi, se possibile, rispondere anche a questa possibilità molto importante dello screening mammografico offerto, invitato. Tutte le donne sopra i 50 anni vengono invitate. Allora, molto spesso ci chiedono proprio perché a partire dai 50 anni è bene cominciare ad incrementare un po' di più questi controlli.
Allora, tutte le patologie neoplastiche o tutti i tumori sono con rare eccezioni, sono malattie dell'età avanzata. Cioè più si invecchia e purtroppo piano piano la probabilità di avere una malattia tumorale aumenta. Purtroppo il tumore al seno è uno di quei tumori che si spalma un po' su tutta la vita dei pazienti. Ci tengo anche a dire non solo delle, perché ricordiamocelo, è un tumore che può colpire anche l'uomo e spesso tendiamo a dimenticarcelo. Lo colpisce certamente con una frequenza molto inferiore, circa 100 volte meno che la donna, ma siccome è un tumore molto frequente, alla fine troviamo anche i casi maschili. Siamo in Ticino tutti gli anni ci sono 3 o 4 casi di tumore al seno maschile. Ecco, allora se dobbiamo fare questi controlli, ben venga lo screening. Vorrei tagliare subito la testa al toro. Lo screening mammografico è efficace, funziona, aderiamo allo screening. Ovviamente è uno screening gratuito e cantonale e per mettere insieme un programma a tappeto che offra, perché è un'offerta, questa occasione a tutte le donne, bisogna fare delle scelte purtroppo che mettono, bisogna mettere sulla bilancia tante cose, il beneficio e anche il costo. Quindi lo screening non a caso ha scelto la popolazione dove questo tipo di tumore si concentra di più, che è quella fra i 50 e i 70 anni, ma non significa che non possa esserci prima o dopo. E ha scelto questa fetta di popolazione anche perché quando, grazie allo screening, si riesce a fare una diagnosi precoce in una donna di quell'età, quindi è una donna ancora giovane per come è l'aspettativa di vita oggi, beh, in quei casi l'efficacia è massima perché avremo una diagnosi precoce, la probabilità di curare in modo completo quella donna, che è una donna ancora giovane che davanti a sé ha tanti anni di vita. Quindi con lo sforzo dello screening si è ottenuto il massimo risultato, si è salvata una vita e si sono regalati tanti anni di sopravvivenza.
Senza contare che poi più la diagnosi è precoce, meno poi le cure saranno invasive, probabilmente.
Esatto, quindi anche la paura che ovviamente in una donna di 40 anni o di 50 anni di avere delle conseguenze fisiche dei trattamenti è maggiore, oggi possiamo ridurre anche questa paura ripetendo che prima lo troviamo e meno invasive saranno le cure. Ecco, tornando sull'età, prima dei 50 e dopo i 70, attenzione, non sottovalutiamolo, il tumore del seno può arrivare prima, quindi quella frase per cui una volta si diceva ma no, hai 30 anni, cosa vuoi che sia, questo nodulo nel seno non può essere un tumore, non è vera. E allo stesso modo non possiamo smettere di controllarci dopo i 70. A 70 anni siamo delle donne in perfetta forma oggi.
È vero che si può parlare per quello che riguarda il tumore al seno anche di familiarità, esistono dei fattori a rischio.
Beh, la familiarità in termini generali è innegabile, nel senso che ci sono delle famiglie in cui si notiamo un accumulo, una concentrazione di casi. Quindi il mio rischio di partenza in quanto donna, come abbiamo detto, è di una su 8, quindi un rischio di base della popolazione generale, potremmo definirlo così. È chiaro che se io appartengo a una famiglia in cui la mia mamma e mia nonna hanno avuto un tumore al seno a loro volta, è probabile che una certa tendenza familiare ci sia e questo deve essere considerato dai medici curanti e dalla paziente stessa, intensificando un po' i controlli, magari cominciando prima questi controlli.
Ecco,
poi c'è, mi scusi, niente, anche un aspetto genetico vero e proprio, che è qualcosa che va oltre questa familiarità che le ho descritto e di solito è legata anche a un'accentuazione dei casi nel gruppo familiare. Quando c'è effettivamente una predisposizione genetica, che è qualcosa di più di una semplice familiarità, la situazione è più complessa e ci sono gli specialisti in Ticino per gestirla.
Se ne è parlato molto negli ultimi anni, soprattutto era balzato agli onori della cronaca il caso di Angelina Jolie e poi insomma ci sono stati altri numerosi esempi. Esatto. Come fanno le pazienti a capire se c'è una familiarità, se si fa particolare attenzione, perché è noto che nella famiglia, sia paterna che materna, ci sono stati dei casi di tumore al seno in parenti prossimi, oppure quando invece ci si trova davanti a una situazione di fattore genetico?
Non è così semplice, è chiaro, che proprio perché parliamo di un tumore frequente, quindi cercare una famiglia in cui in nessun grado di parentela ci sia almeno un caso di tumore al seno diventa una cosa complessa. Ne esistono, ma non sono così frequenti. Quindi avere uno o due casi sporadici in famiglia di tumore al seno non è una situazione che deve farci pensare per forza a una predisposizione genetica ereditaria che si possa trasmettere in quella famiglia. Chiaro che se i casi diventano di più numericamente o si ripetono sistematicamente di generazione in generazione, o ancora oltre ai tumori al seno si nota un'aumentata frequenza anche di altre neoplasie, allora si deve alzare questa famosa red flag, accendere una lampadina e almeno chiederselo. Esistono delle linee guida internazionali e anche svizzere che ci aiutano un po' a capire quali sono quei requisiti minimi nella storia personale e familiare per cui possa essere suggeribile ricorrere a una consulenza genetica, parlare con uno specialista di genetica che possa aiutarci a ricostruire l'albero genealogico, a fare un calcolo delle probabilità e a vedere se effettivamente siamo di fronte a una situazione in cui può valere la pena approfondire.
Ecco, quando si parla di familiarità comunque non bisogna dimenticare che non ci si riferisce solamente al tumore del seno, ma c'è una correlazione anche con la presenza in famiglia di altri tumori legati alla sfera femminile, quindi...
E non solo.
Esatto, all'utero, alle ovaie, eccetera.
Al pancreas, alla prostata, che è ovviamente maschile, solo maschile, ai tumori della pelle. Quindi ci sono alcuni tumori che se si associano e ripetono in un gruppo familiare possono aiutarci ad alzare quella bandierina rossa e non sono per forza solo tumori femminili.
Cominciano ad arrivare ovviamente i messaggi, allora iniziamo a rispondere anche ai nostri ascoltatori. Un'ascoltatrice ci dice: io purtroppo non posso approfittare della mammografia in quanto ho diverse cisti che mi fanno male anche solo a toccarle. Cosa potrei fare come altra opzione?
Allora, grazie della domanda, che ovviamente se fossimo in uno studio medico dovrei chiederle qualcosa di più per dare una risposta più precisa, a partire per esempio dall'età della nostra ascoltatrice. Ma in ogni caso, la mammografia è l'esame di base, nel senso che preso su grandi numeri è quello che come primo esame è quello mediamente più efficace, ma per fortuna non è l'unico. Quindi se le caratteristiche del nostro seno, come per esempio l'ascoltatrice cita delle cisti, ma anche solo se fosse una ascoltatrice molto giovane con un seno molto denso, la mammografia in quel tipo di seno non è l'esame di prima linea. Quindi io discuterei col suo medico e valuterei quale può essere l'esame migliore. Le alternative: molto semplicemente la visita e l'ecografia possono essere un'alternativa. Non sostituiscono la mammografia, ma possono essere un'alternativa almeno di prima linea. E poi invece passando su una seconda linea la risonanza magnetica. Ma queste sono scelte che vanno fatte con precisione, nel dettaglio, in una discussione aperta e costruttiva fra medico e paziente. Se il medico generico, che è sempre la prima persona da interpellare, vuole poi il supporto di uno specialista, il centro specialistico esiste per questo.
Mm-hmm. Per quello che riguarda lo screening cantonale o comunque anche quando il medico di famiglia o il ginecologo mandano la paziente per una prima analisi, la prassi è la mammografia, a volte poi la paziente viene richiamata, si fa l'ecografia e per vederci ancora meglio si passa ad un'eventuale risonanza magnetica. È più o meno questo l'iter?
Più o meno è così, è corretto. Allora bisogna dire ancora una volta, non a caso, stiamo parlando della popolazione dello screening, quindi dopo i 50 anni. Per capire bisogna fare un discorso da un altro punto di vista. Le caratteristiche del seno dettano qual è l'esame migliore. Allora se guardiamo donne che non sono più giovanissime, sono giovani ma non giovanissime, magari hanno già avuto gravidanze, magari hanno già allattato, come spesso sono le donne oltre i 50 anni, spesso queste sono donne che hanno un seno che più o meno denso non è più denso come lo era a 20 anni. Allora la mammografia è l'esame ideale per studiare dei seni un po' più morbidi, un po' meno densi. Una mammografia non è certamente l'esame giusto per una ventenne, per una trentenne o anche per una cinquantenne che ha un seno di marmo, per capirci, o che sta facendo terapia ormonale sostitutiva da anni e questi ormoni sostengono la densità del suo seno. Cioè, per ogni seno c'è l'esame giusto. È vero che poi, generalizzando, i seni tra i 50 e i 70 anni in media sono di un certo tipo, i seni prima dei 50 sono di solito di un tipo diverso. Il cutoff fa un po' ridere, è chiaro che fino a 49 ho un seno e a 50 ce l'ho diverso, ovviamente non è così, ma bisogna scegliere.
Allora, sono arrivate tante domande, qualcuno ci chiede dopo gli 80 anni vale ancora la pena fare prevenzione, lei ha già risposto perché diceva non sottovalutarlo comunque mai, poi no. Ogni tanto bisogna magari pensare a rischi, benefici.
Esattamente. Beh, una cosa che credo sia interessante dire alla radio è che il programma di screening è disegnato così e a 70 anni smette di inviare l'invito automatico. Ma sappiate che se volete rimanere nel programma di screening potete farlo. Basta autoannunciarsi e allora il centro cantonale di screening vi tiene in lista e vi richiamerà nuovamente per una mammografia gratuita. Quindi dai 50 ai 70 è automatico, se volete rimanere all'interno del programma dopo i 70 potete farlo, ma dovete autoannunciarvi. Questo è interessante.
Mm-hmm. Un'ascoltatrice dice: la mia nuova senologa mi ha consigliato la mammografia annuale, anche se nella mia famiglia era solamente mia nonna ad aver avuto un tumore al seno. Io però sono un po' restia, anche perché fino ad ora non ho avuto nessun problema, faccio regolarmente lo screening cantonale ogni 2 anni. È necessario farlo annualmente, appunto, se non ci sono stati casi? E qui si ritorna al famoso tasto della resistenza.
Io penso, nella mia attività quotidiana, che la cosa più importante sia suggerire alla paziente quello che si pensa su base scientifica che sia la cosa migliore per la paziente, ma altrettanto importante sia spiegare il perché, perché se ancora una volta torniamo al tema della conoscenza, se la paziente conosce, comprende e capisce, poi capisce anche il perché di certi suggerimenti. Ancora non posso dare una risposta specifica per questa paziente, però in termini generali dico: un intervallo di 2 anni è un intervallo lungo. La mammografia, è vero, è un esame che usa raggi e quindi non è un esame che fa di per sé bene e va limitato, ma un intervallo di 2 anni è lungo. Se io faccio una mammografia oggi e poi un'altra il 27 di ottobre del 2027, beh, insomma, in questi 2 anni possono cambiare tante cose. Se poi aggiungo a questo che magari non voglio fare l'autopalpazione perché mi mette ansia, perché me l'hanno insegnata nel modo sbagliato, io rischio di non accorgermi per un periodo un po' troppo lungo. Se guardiamo i paesi limitrofi, nei paesi limitrofi la mammografia viene suggerita annualmente. Quindi sono d'accordo in termini generali con questo suggerimento. Poi dipende ancora una volta da persona a persona e non si deve fare di tutta l'erba un fascio. Anche nei paesi limitrofi dove viene suggerita ogni 2 anni, una volta all'anno, i programmi di screening però la propongono ogni 2, perché qui c'è un problema di costo-beneficio. Ma per la salute della paziente, per la sicurezza della paziente, una volta all'anno sarebbe il timing giusto. Poi credo che si debba personalizzare. Ci sono pazienti che sono a un rischio bassissimo, un seno ben studiabile con la visita e con l'ecografia. Forse si può anche fare un periodo di 2 anni e altre dove invece conviene non farlo. Riassumo, in termini generali, una volta all'anno credo che sia corretto.
Vogliamo spiegare alle pazienti, quindi alle donne adesso in ascolto, che cosa esattamente si vede con una mammografia?
Sì, non è così semplice, ma la mammografia è una radiografia. È una radiografia che oggi è digitale, una volta veniva fatta sulle lastre, come quelle lastre che probabilmente tutti noi almeno una volta nella vita abbiamo visto al pronto soccorso, fatte sulle ossa. E cosa vedevamo? Vedevamo una lastra nera con un osso bianco. Questo perché? Perché i raggi attraversano la lastra, che fosse una pellicola fotografica, se incontrano qualcosa che li blocca, qualcosa di denso, tornano indietro e lasciano un segnale bianco sul nostro negativo, sulla nostra lastra. Allora, la mammografia un po' allo stesso modo. Quando lei fa una radiografia a una mammella, il grasso che non è denso, è morbido, viene attraversato dai raggi e non imprime colore alla lastra. La ghiandola, che invece è la componente densa della mammella, fa un po' come l'osso, cioè rallenta il passaggio dei raggi e imprime una colorazione bianca sulla nostra lastra nera. Quindi, quanto più il seno è morbido, tanto più risulterà nero. E se dentro lì qualcosa di denso cresce, un tumore, verrà visibile come una macchia bianca su fondo nero. Visibilissimo. Se invece noi facciamo una mammografia a una ragazza di 25 anni con un seno di marmo, fatto tutto di ghiandola e poco grasso, noi vedremo una mammella tutta bianca. E se dovesse esserci un tumore denso in quel contesto lì, sarà una macchia bianca su fondo bianco, cioè mancherà il contrasto e rischierà di non essere vista. C'è, ma può sfuggire. Ecco, vi ho spiegato perché la mammografia è adatta ai seni morbidi e un po' meno adatta ai seni densi. E tornando all'esame di prima, allora i seni densi è probabilmente meglio cominciare con un altro esame, l'ecografia, e se non basta, risonanza magnetica, che non ha questa problematica col tessuto denso. Ne ha delle altre di problematiche, ma non ci addentriamo.
Ci ascoltiamo All I Wanna Do e poi torniamo a leggere i messaggi delle nostre ascoltatrici. Oggi alla consulenza stiamo parlando soprattutto di prevenzione e ci riferiamo al mese rosa dedicato alla prevenzione, appunto, e alla diagnosi precoce del tumore al seno. Nostro ospite è il dottor Francesco Meani, specialista in ginecologia e senologia ed è anche il responsabile del centro di senologia del gruppo ospedaliero Moncucco. Dottore, abbiamo un ascoltatore al telefono. Pronto?
Sì, buongiorno.
Buongiorno. Senta,
buongiorno. Una mia conoscente dovrà sottoporsi in futuro a una mammografia con contrasto, cioè gli verrà iniettato un liquido di contrasto e un altro esame ancora, e perché si fa?
Grazie. Siamo sicuri che una mammografia non è una risonanza?
No, è probabile che sia una mammografia.
Ok.
Sì, è un esame che esiste ormai da qualche anno, è una evoluzione della mammografia ed è un'alternativa alla risonanza. Abbiamo parlato di esami anche prima e ci tenevo a dire che se ci fosse un esame che va sempre bene per tutte le donne, per tutti i tipi di seno e che è migliore degli altri, faremmo sempre solo quello. Purtroppo, come vi ho fatto intuire per la mammografia, la situazione non è così. Di situazione in situazione ci può essere un esame che va meglio di un altro. E una delle armi, una delle frecce nella nostra faretra è anche la mammografia con mezzo di contrasto. Ci sono vari dibattiti sul fatto che sia meglio questa piuttosto che la risonanza magnetica. Sicuramente aggiunge qualcosa alla mammografia normale senza contrasto, quindi ne migliora la sensibilità e probabilmente si avvicina a quello che può fare una risonanza, ma a costo inferiore, quindi ci sono dei benefici di altro tipo. Quindi sì, immagino che sia così, fa bene a farla, il medico che l'ha prescritta avrà avuto dei buoni motivi per farlo, è un esame corretto ed è un esame efficace.
Abbiamo un'altra ascoltatrice che aveva chiamato, ci riferisce la sua domanda alla nostra telefonista Karin Condolf, per cui spero di ripeterla correttamente. La figlia della signora è stata recentemente operata al seno e dice che è per il momento costantemente fasciata ad un braccio e vuole capire un po' perché, è preoccupata per quanto questo andrà avanti, si chiede.
Ecco, pur non conoscendo i dettagli, immagino ci si riferisca a uno di quegli effetti collaterali dei trattamenti che possano, in questo caso sono tratti di trattamenti loco-regionali o chirurgici o di radioterapia o dell'effetto di sovrapposizione di entrambi, che si definisce linfedema, cioè un gonfiore dovuto a una stasi della linfa nel braccio, e tipicamente è dovuta ad un danno iatrogeno, vuol dire dovuto ai trattamenti, dei linfonodi della regione ascellare. Purtroppo i linfonodi della regione ascellare sono i linfonodi tributari non solo della zona della mammella, ma anche della linfa che viene dal braccio. Quindi se ci si trova costretti, ed oggi per fortuna lo si fa in un numero sempre minore di casi, a dover asportare alcuni linfonodi dell'ascella, e soprattutto quando l'asportazione è di un numero consistente di linfonodi, può instaurarsi una situazione di drenaggio inadeguato della linfa dal braccio e il braccio si gonfia. Fisioterapie, massaggi delicati di linfodrenaggio fatti da fisioterapisti capaci ed esperti nella materia possono aiutare. Purtroppo il linfedema è un effetto collaterale storico che in alcuni casi non è risolvibile. Oggi però esistono delle tecniche anche microchirurgiche di trasposizione linfonodale che possono migliorarlo. È ovvio, bisogna parlarne con uno specialista, vedere l'entità del problema e vedere caso per caso, quindi anche nel caso di sua figlia, se ne vale la pena e che cosa si può fare. Può essere anche solo transitorio, quindi come spesso succede in medicina conviene andare per gradi. Comincerei con il linfodrenaggio, ma probabilmente lo sta già facendo.
Tante domande stanno arrivando. Un'ascoltatrice dice: 2 anni e mezzo fa, a 70 anni, mi hanno operato di tumore al seno, scoperto grazie allo screening. Non ho fatto chemio, ma unicamente radioterapia. Ora devo prendere regolarmente per 5 anni delle pastiglie che purtroppo mi fanno aumentare di peso, ma sono proprio necessarie? Chiede, perché a parte il peso sto bene.
Grazie per la domanda, perché mi dà adito a dare una risposta un po' articolata, ma penso che sia molto, ci dà degli spunti per informazioni molto utili. La prima, la signora dice: sono stato operato, ho fatto i trattamenti, devo prendere una pastiglia, ma non ho fatto chemio. Allora, la prima cosa da sapere è che i tumori della mammella non sono tutti uguali, hanno delle caratteristiche biologiche per cui alcuni richiedono certe terapie e altri ne richiedono altre o più di una. Questa è una prima importante informazione. Dico sempre alle mie pazienti: mi raccomando, non fate dei confronti diretti con la vostra amica, la vostra parente, la vostra conoscente o la vostra compagna di camera quando siete state operate, perché probabilmente tutte e due avevate una malattia che si chiama tumore della mammella, ma erano due patologie diverse e questo rende atto magari di grandi differenze nei trattamenti cui siete sottoposte. Per disegnare il trattamento di una paziente noi infatti dobbiamo tenere conto di 3 cose. Per personalizzarlo, come fa un sarto con una giacca, dobbiamo sapere la carta d'identità di questo tumore, dobbiamo sapere la carta d'identità della nostra paziente, perché non è uguale trattare una 20enne, una 30enne, una 50enne o una 90enne. E poi l'estensione del tumore, non è uguale trattarne uno di 2 mm o uno di 7 cm e che va in linfonodi o non va in linfonodi. Quindi la personalizzazione. Una volta che abbiamo il quadro preciso, potremmo usare le nostre armi, e le armi sono la chirurgia, la radioterapia se serve e i farmaci. E la signora ha detto: non ho fatto chemio. Ecco, non ha dovuto usare quei tipi di farmaci, ma sta facendo la famosa pastiglia antiormonale e questa fa parte del trattamento. Queste 3 armi insieme coprono tutto quello che serve. Chirurgia e radioterapia sono trattamenti locali, puliscono, curano la mammella e i linfonodi regionali. I farmaci proteggono il resto del corpo. Perciò se io ho tolto il tumore, ho guardato che non ci fosse malattia nei linfonodi, ma non faccio i farmaci che proteggono il resto del corpo, mi sto facendo uno sconto sui trattamenti di cui poi posso pentirmi. Perciò sì, se gliele hanno prescritte, certamente vanno fatte. Non prendiamoci in giro. Questi trattamenti hanno degli effetti collaterali e le pazienti spesso vogliono interromperli ed è uno dei problemi che dobbiamo affrontare. Ecco che nel mio centro di senologia ho insistito per creare un centro dedicato, un ambulatorio dedicato alla cura degli effetti collaterali e in particolare della menopausa indotta, che è un grosso, grosso capitolo che trova poco ascolto in Ticino ancora oggi.
Beh, allora a questo punto lo apriamo immediatamente. Menopausa indotta vuol dire quindi che la paziente è relativamente giovane.
Sì, ecco, come vi dicevo, esistono tumori di diverso tipo. Molti, la maggior parte, sono tumori ormonosensibili. Cosa vuol dire? Sono tumori che sulle loro cellule hanno delle antennine, hanno dei recettori che sono lì a cercare gli ormoni femminili nel sangue della paziente, li trovano, li prendono e se ne nutrono. Quindi è un tumore che si nutre degli ormoni femminili. Viene da sé che per curare, bloccare queste cellule, curare il tumore e bloccare queste cellule, sarà necessario togliere il nutrimento a queste cellule, quindi bloccare gli ormoni. E anche le donne in menopausa in realtà un po' di ormoni femminili continuano ad averli e noi dobbiamo deprivarle anche di questi nella maggior parte dei casi, accentuando i sintomi della menopausa nelle donne un po' meno giovani o addirittura inducendo una menopausa farmacologica in donne molto giovani. E questo apre a problemi a 360 gradi sulla sfera del benessere quotidiano, sociale, relazionale, personale, il sonno, l'attenzione, il controllo del peso, i rapporti, e quindi diventa un argomento di enorme importanza che richiede specialisti dedicati. In più, se non si può ricorrere agli ormoni, perché è proprio quello che vogliamo contrastare, diventa complicato, ma si può fare.
Beh, stiamo decisamente imparando oggi come davvero lei continua a sottolineare ogni caso a sé, ogni persona a sé, va fatta una cura proprio su misura, la mia non sarà uguale alla tua, insomma, quindi vale sicuramente la pena di rivolgersi ad un centro specializzato, vale la pena anche sicuramente avere un secondo parere, non bisogna avere paura.
Assolutamente, anche questo grazie, perché dico sempre alle mie pazienti che se fossi seduto io dall'altra parte della scrivania, dopo aver sentito il mio parere, probabilmente vorrei sentire un secondo parere. Quindi io non ho niente in contrario in tutto questo. Suggerisco però che il secondo parere venga dato da qualcuno che ha la mia esperienza o più dell'esperienza di chi ci dà il primo parere, insomma non dal primo che capita, sennò questo secondo parere non ha nessun valore.
Ci chiedono, insomma, ci pongono tante domande sulle varie possibilità. Qualcuno dice: mi chiedo se una mastite poco curata può portare ad un tumore al seno. Qualcun altro invece ci chiede se il sole preso senza protezione può avere un influsso.
Allora, rapidamente, no, una mastite è un'infiammazione e normalmente non può trasformarsi in un tumore al seno. I tumori però sono errori cellulari, errori nella genetica della cellula, e una situazione infiammatoria cronica e prolungata può essere coinvolta nella genesi di un tumore. Però in generale, se devo dare una risposta secca, no, la mastite di solito no. Il sole fa male alla pelle, non al seno, quindi chiaro che esporsi al sole senza protezione può creare anche patologie neoplastiche da danno alle cellule della cute.
Beh, qualcuno ha colto comunque quando ha spiegato che nell'arco di 2 anni cambiano tante cose, ci chiedono: ma perché allora allo screening mammografico cantonale la mammografia viene fatta solamente ogni 2 anni? Che senso ha allora questo screening? Magari alcune donne che hanno un seno particolare possono farla più spesso?
Ecco, non voglio essere frainteso. È un'ottima, ottima domanda e rispondo volentieri, ma inizio dicendo: lo screening è eccezionale e efficace. È ovvio che per ragioni varie hanno dovuto scegliere un intervallo di tempo che non fosse troppo lungo, ma neanche troppo costoso, e il risultato è una volta ogni 2 anni. Ma non critichiamo lo screening, ringraziamo il cielo che ce l'abbiamo. È perfetto? No, non è perfetto, è perfezionabile, e quello che probabilmente sarà il prossimo futuro nello screening sarà ancora una volta la personalizzazione dello screening per poter contenere i costi ma migliorare l'efficacia. Quindi sì, alcune pazienti avranno bisogno di fare un esame tutti gli anni proprio perché magari partono da un rischio di base un po' più alto. E altre pazienti che magari hanno un rischio di base più basso o un seno ben leggibile anche con altri esami potranno intervallare altri esami e magari allungare l'intervallo fra le mammografie. Quindi l'evoluzione dello screening sarà anche la personalizzazione dello screening. Suddividiamo le pazienti in categorie di rischio e poi per ciascuna di queste categorie decideremo a che età farle cominciare a controllarsi, con quale esame cominciare e con quale frequenza. E così riusciremo a fare il meglio per ciascuna di queste categorie, magari contenendo anche i costi. Perché se facessimo la mammografia a tutti gli anni spenderemmo troppo e magari faremmo troppi raggi a persone che non ne hanno bisogno.
Un ascoltatore ci scrive, sicuramente in aggiunta a quanto detto sul gonfiore della paziente al braccio, dice: sono stati presi in considerazione anche delle guaine compressive su misura dopo l'infodrenaggio. Scrivo perché sono tecnico ortopedico, ne facciamo davvero molte con ottimi risultati, tutto questo per contenere il gonfiore dell'infedema.
Giusto, le prescriviamo spesso, aiutano durante la giornata la paziente, riducono il gonfiore che si va accentuando durante la giornata. Non sempre si può tenere l'arto in scarico tutto il giorno, chi lavora, chi ha una vita attiva, quindi è una buona cosa poter utilizzare guaine di questo tipo perché riducono lo sviluppo e l'accentuazione del gonfiore durante l'arco della giornata. Poi quando si può mettere l'arto in scarico è meglio, però sono tutti degli espedienti che riducono il sintomo ma non vanno, ovviamente non possono andare alla radice del problema e quindi non è una soluzione definitiva del problema. Sono sicuramente delle utili espedienti, degli ultimi supporti.
Ecco, ci dicono: avete parlato degli ormoni, se ne parla spesso, comunque che influenza può avere la pillola appunto anticoncezionale con gli ormoni?
Domanda molto frequente. Risposta: non esiste una risposta precisa e tranchant. La pillola è un ormone, tuttavia la pillola contraccettiva viene utilizzata nella maggior parte dei casi durante la vita fertile, cioè durante quegli anni in cui, se non assumo ormoni per bocca, li produco con le mie ovaie. Quindi a livello razionale non sembra così logico che una pillola possa cambiare radicalmente il rischio di sviluppare un tumore al seno sotto influsso ormonale. Diverso è l'utilizzo di ormoni dopo la menopausa, che prolungano gli anni di esposizione agli ormoni quando la natura avrebbe previsto qualcosa di differente. La letteratura cosa ci dice? Non ci dà delle risposte per quanto riguarda la pillola, non ci dà delle risposte chiare. Abbiamo letto tutto e il contrario di tutto, e quindi la mia risposta si ferma qui.
Ecco, c'è un ascoltatore che così fa un po' di sarcasmo sul fatto che ci sono tante donne al giorno d'oggi che non hanno più niente di naturale per quello che riguarda il loro seno. Allora ne approfitto di questa battuta per chiedere, e per quello che riguarda lo screening mammografico, per chi avesse una protesi, come si deve comportare?
Lo screening, la mammografia si può fare anche con le protesi estetiche. Quindi chi ha fatto una mastoplastica additiva può fare la mammografia classica. E normalmente la protesi viene messa dietro la ghiandola o addirittura dietro il muscolo pettorale, quindi non sta a nascondere il tessuto mammario. Chiaramente la compressione fatta deve tenere presente della presenza di questo corpo estraneo, può rendere più complicata dal punto di vista del tecnico di mammografia una compressione giusta, corretta ed efficace del tessuto mammario, ma d'altra parte questo tecnico deve anche tenere presente dell'esistenza di questo corpo di silicone che, se esageriamo con la compressione, può rompersi. Quindi possono complicare leggermente le cose, ma non creano tumore al seno e non impediscono di fare lo screening. Sono tendenzialmente sicure. Esiste un linfoma legato alle protesi di silicone, che è una patologia molto 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 rara, che però dovrebbe essere sempre citata da chi propone le protesi estetiche, perché benché molto rara si dovrebbe informare la paziente di questa esistenza. D'altronde si rischia di spaventare anche eccessivamente, perché è davvero raro. Mm-hmm. Però si vede, esiste.
Ci sono arrivate anche delle domande a proposito di prevenzione, eventuali influssi dei comportamenti e anche di portare o non portare il reggiseno, se sostenere il seno può, in maniera adeguata, può insomma avere un effetto. C'è chi ci chiede se hanno un influsso anche i cerchietti che schiacciano, comprimono il seno.
Allora, tante cose. Il reggiseno sicuramente aiuta. Sostenere il seno, poi dipende dalla taglia del seno, ma sostenere il seno sicuramente fa bene al seno, fa bene alla pelle e lo mantiene più giovane. Fra le varie cose che si suggeriscono come prevenzione primaria, cioè ridurre la possibilità di ammalarsi, c'è certamente quella di fare una vita sana, quindi mangiare sano, dormire bene e fare attività fisica. E se si fa attività fisica, meglio avere un reggiseno adatto che sostiene il nostro seno. Io dico spesso: l'attività fisica fa bene alla mente, fa bene al cuore, ma fa bene anche al seno. Perciò mettiamoci un reggiseno corretto e usciamo a fare attività fisica. Non so se c'era altro a cui rispondere in questo senso.
I ferretti.
Ecco, il ferretto non fa male. Ecco, diciamo che quando noi dobbiamo operare una paziente, allora nel post-operatorio sconsigliamo l'uso del ferretto. Questo sì.
Noi stiamo arrivando piano piano alla fine della nostra trasmissione. Volevamo concentrarci soprattutto sulla prevenzione, sulla diagnosi precoce, quindi sicuramente speriamo di essere arrivati a questo intento. Certo che poi siamo solamente all'antipasto, perché non abbiamo poi ancora parlato assolutamente di cure, ma siccome dicevamo che se ne deve parlare sull'arco di tutto l'anno e non solamente ad ottobre, torneremo sicuramente su questo argomento. Io concluderei proprio dicendo che si dice che la diagnosi di un tumore al seno è stato paragonato ai secondi successivi ad una scossa di terremoto. La paura, l'angoscia di fronte a questa notizia vengono appunto detti molto spesso, sono come uno tsunami che arriva. Finiamo la trasmissione dicendo: al giorno d'oggi, dopo anni e anni di senologia, sono stati fatti dei passi enormi, la possibilità di guarigione è molto molto alta.
Giusto, la possibilità di guarigione è altissima, supera il 90% nella maggior parte dei casi diagnosticati presto. I passi sono stati fatti nella diagnosi, sono stati fatti nelle tecniche di cura, non solo nella chirurgia e nella radioterapia, ma soprattutto nei farmaci a nostra disposizione, ma sono stati fatti anche in tutto ciò che concerne la presa a carico globale della paziente, a partire dall'infermiera di senologia. La paziente deve sentirsi accolta, supportata e accompagnata durante tutto il percorso, anche nella gestione della sua vita privata, dei rapporti con i familiari, dei rapporti sul lavoro. Quindi è complesso.
Ma è complesso e noi torneremo sicuramente su questo argomento. Grazie mille, dottor Francesco Meani. Io ricordo, specialista in ginecologia e responsabile del centro di senologia del gruppo ospedaliero Moncucco. Noi ci risentiamo domani.
Grazie.